Un cordiale saluto da Vilar agli ascoltatori di Radio Fuoricampo. Parliamone, rubrica di informazione per chi vuol saperne di più. La puntata di oggi è dedicata alla rubrica A Spasso per l'Italia e ci accingiamo perché sono in compagnia di Katrin.
E oggi vi aspettiamo nel sud dell'Italia.
Nel sud parliamo della
Puglia, la Puglia che ora è un luogo di villeggiatura proprio ricercato.
È preferito anche dai francesi e quindi dicevo che ci accingiamo ad intraprendere un viaggio favoloso per farvi visitare virtualmente un angolo d'Italia e quindi del bel paese, come si suol dire. Quindi, come ha detto Katrin, parliamo della Puglia tra terra e mare, un viaggio di storia, arte, cultura, costume, letteratura, gastronomia, turismo, lingua e chi più ne ha più ne metta. Quindi la Puglia è una regione che si presta perfettamente ad un viaggio turistico piacevole. Per esempio si può iniziare questo viaggio da Bari e dirigersi a sud verso Lecce e il Salento, non con la T e non con la D, è lungo la costa adriatica fino a Santa Maria di Leuca, il paese più meridionale dello stivale italiano dove finisce l'Italia e il suo faro, attraversando le famose Maldive del Salento per raggiungere sulle spiagge di Gallipoli, oppure a nord verso Foggia e il Gargano attraversando territori ricchi di storia. La Puglia è l'unica regione in cui è possibile circumnavigare entrambi i mari in un solo giorno, il mare Adriatico e il mar Ionio.
Sì, andiamo per ordine, come hai detto, iniziamo da Bari che è diventato veramente il punto di riferimento del turismo negli ultimi anni. Per la Francia, per esempio, esistono adesso dei voli diretti, in particolare da Parigi, ma recentemente anche da Bordeaux. Ma anche al suo porto che accoglie molte navi da crociera verso la Grecia, per esempio. Il centro storico da visitare è stato restaurato, così come le spiagge. La spiaggia di Bari,
Pane e pomodoro
ecco,
si chiama.
Sapevo c'era pomodoro, mancava il pane. E il momento migliore per visitare Bari è la mattina, camminando lungo i bastioni con vista sul mare e sul porto. Nei caratteristici vicoli incontriamo anziane che essiccano pomodori e lavorano la pasta fatta a mano su tradizionali telai, le famose orecchiette.
Cosa c'è da visitare a Bari?
Allora, iniziamo sulle mura, come abbiamo detto, c'è la Basilica di San Nicola che si trova all'entrata proprio di Bari Vecchia. Famosa basilica
all'interno che cosa c'è?
All'interno troviamo prima il suo soffitto barocco e ancora più famoso la sua cripta, veramente una meraviglia, con la tomba di San Nicola. Poi più in città c'è il Teatro Petruzzelli, che è il quarto teatro più grande d'Italia. Ha già ospitato grandi artisti come Luciano Pavarotti e Frank Sinatra. C'è anche il Castello Svevo, vicino alla cattedrale.
E ovviamente la parte vecchia della città, Katrin, perché appunto come Katrin ha già accennato, nella parte vecchia c'è la più caratteristica dove si possono incontrare delle vecchie signore sedute che lavorano la pasta. E questa parte vecchia della città, che a Bari si chiama la Bari Vecchia, è stata recentemente restaurata, piena di ristoranti, apero bar, insomma, è stato chi va a Bari troverà un salotto un salotto per giovani e meno giovani, dove trascorrere divertenti serate con amici.
Da non dimenticare anche il Margherita.
E il teatro, sì, cinema, teatro Margherita, dopo quello, dopo il Petruzzelli. Bene, allora facciamo una prima pausa musicale e ascoltiamo Renzo Arbore. Perché Renzo Arbore? Renzo Arbore è un cantautore, un pugliese, nato nel 1937 a Foggia. E lo ascoltiamo nel clarinetto.
Senti a una ragazza e dici suono bene il clarinetto. Metti che lei capisce tutta un'altra cosa e ti fa subito l'occhietto. Metti che sei un artista puro e questa cosa non fa certo un bel effetto. Il clarinetto, quello che fa filu, 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 fila. Metti che lei non è un artista e con la musica non prova alcun diletto. Il clarinetto si butta un po' giù. Soddisfazione a suonar da soli il clarinetto. È uno strumento un po' particolare che ha bisogno di accompagnamento. Ma dove sta una chitarrina per suonare insieme con il clarinetto jazz? Per fare qualche pezzo, per fare un po' filu, 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 fila, la cerco come la titina, questa bella chitarrina, per far qualche swing, mentre il clarinetto spinge, così nasce un bel blues. Un po' svettina in do. E allora come fo? Per fare un po' filu, 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 fila. La cerco come la divina, questa bella chitarrina, per far qualche swing, mentre il clarinetto spinge.
E riprendiamo il nostro viaggio verso nord di Bari.
Prima volevo dire perché il clarinetto da Renzo Arbore, perché era il suo strumento preferito e lui era un bravissimo suonatore di clarinetto.
Un bravissimo clarinettista.
Ecco.
Quindi andiamo, continuiamo verso nord. Dove andiamo?
Vorrei arrivare fino al Gargano, ma prima ci sono altre città interessanti prima da Bari,
Sì,
no? Quali sono?
ma il Gargano che cos'è? Un promontorio?
Sì, ma mi dici un po' quali sono le città prima di arrivare sul
Beh, prima
Gargano?
di arrivare sul Gargano, partendo da Bari, c'è Palese, Santo Spirito, Giovinazzo, Molfetta, Bisceglie, Trani, Andria e Barletta.
Ecco, ma tra queste ce n'è una molto bella da visitare perché c'è una chiesa che è sopra al mare, che è Trani, che è una meraviglia da visitare. Allora, il
E c'è anche
Gargano.
Foggia, prima di arrivare sul Gargano.
Sì, Foggia, dove d'estate sono più di 40 gradi, penso che sia la città più calda che ci sia.
Quindi diciamo arriviamo sul Gargano e poi vediamo le altre città che
Ecco, man
passiamo
mano.
man
Ok.
mano. Quindi il Gargano è una bellissima penisola calcarea, ricca appunto c'ha molto fascino e anche se il turismo si sviluppa sulle coste, sulle sue coste, però c'è anche un interno del Gargano che è molto bello.
Sì, certo, l'interno è bello, in particolare la foresta umbra. L'insieme dei suoi campi selvaggi dove ci sono coltivazioni di ulivi e dove si trova la famosa l'oliva
Sì, di Cerignola, mi pare, sì, è giusto.
la bella
La
di
bella di Cerignola.
Cerignola, che è un'oliva molto grossa e ottima. E famosi posti da visitare dunque sul Gargano sono Peschici, che è molto selvaggio
È
e
caratteristico.
caratteristico
Quindi sono sul mare questi
con
posti.
i trabucchi e Vieste.
Si può godere di una costa molto piacevole che mescola scogli e spiagge
E
sabbiose.
vicino ci sono pure le isole Tremiti.
Certamente, certamente. E dal Gargano si possono vedere chiaramente, se non c'è nebbia, insomma. Quindi, però, per arrivare al Gargano, una sosta a Barletta bisogna farla, insomma. La particolarità di Barletta è la cosiddetta disfida di Barletta, che è un torneo cavalleresco che si svolse il 13 febbraio del 1503 sul territorio dell'attuale comune di Trani, nella pianura tra Corato ed Andria. Quindi questo torneo si svolge tra 13 cavalieri italiani con sede a Barletta ed altrettanti cavalieri francesi, il cui quartier generale era a Canosa di Puglia. A seguito, Canosa è diventata popolare, anche grazie all'attore Lino Banfi, che è nato a Canosa. A seguito della denigrazione delle osservazioni fatte da Charles de Lamotte sul valore degli italiani, ingiustamente accusati di tradimento. La cantina del centro storico di Barletta fu appunto il teatro di un famoso scontro tra italiani e francesi, una pagina importante della storia. Si può ancora oggi ammirarla nei sotterranei di un edificio del 1300. I libri di storia raccontano che qui nel 1503 13 cavalieri italiani, come abbiamo detto, guidati da Ettore Fierramosca, sfidarono e sconfissero in duello altrettanti cavalieri francesi che avevano osato accusarli di tradimento e mancanza di coraggio. Questa sfida ha visto la vittoria degli italiani, come risulterebbe anche da un monumento che esiste lì sul posto. Nel 1976 è stata adattata anche questa sfida, questa battaglia, questo torneo in un film di avventura e commedia franco-italiano con il titolo francese La Grande Bagarre, con Bud Spencer nel ruolo principale di Ettore Fieramosca. Beh, lasciamo Barletta e andiamo.
Ecco, andiamo a Castel del Monte, ma io lo so perché ti piace parlare di questa disfida, eh? Perché hanno vinto gli
Perché
italiani sui
vinsero gli italiani,
francesi,
ovviamente, sui
ecco,
francesi.
ecco.
Come succede spesso anche nelle partite di calcio internazionali.
Allora, Casteldinmonte invece lui è nell'interno della Puglia. Si trova ad Andria in Puglia, lungo la costa adriatica dell'Italia meridionale e situato su un'altura che domina la regione circostante. Fatto costruire nel 1240 dall'imperatore Federico II di Svevia, il castello rappresenta un capolavoro dell'architettura militare medievale, nonostante sia privo di alcuni elementi tipici come il fossato. Per la sua localizzazione e la forma perfettamente ottagonale, il castello riflette la cultura umanistica e la vasta educazione del suo fondatore. Federico II, infatti, appassionato di matematica, poesia, filosofia, astronomia, era dotato di uno spirito cosmopolita, tanto da accogliere presso la sua corte studiosi greci, arabi, italiani ed ebrei.
Il numero 8 ha una sua importanza.
Sì, possiede un valore fortemente simbolico perché rappresenta l'elemento caratterizzante del castello. Attorno al cortile di
Il
otto,
cordile è ottagonale, ovviamente, come le sue torri.
sì, si dispongono sia al piano terra che al primo piano 8 sale a pianta trapezoidale a formare un ottagono sui cui spigoli si innestano 8 torri di analoga forma.
8,
8,
tu sempre 8, insomma. Però dobbiamo aggiungere anche, Catrina, e questo Casteldelmonte è iscritto nel patrimonio mondiale dell'UNESCO, che non tutti sanno. Un'altra pausa musicale, di un'altra cantante pugliese, Mietta. Il suo vero nome è Daniela Miglietta, è nata a Taranto. La ascoltiamo in Vattene Amore.
Siamo ancora in tempo, credi di no, spensierato stai contento, vattene amore, che pace più non avrò, ne avrei. Perdere il mio sogno, credi di me, i treni e qualche ombrello, pure il giornale leggeremo, ma lo caro vorrai, ci chiederemo come mai. Sa tutto di noi, magari ti chiamerò, il tuo vino amoroso e tutto, il tuo nome sarà il nome di ogni città, di un gattino annaffiato che mi adorerà, il tuo nome sarà sul cartellone che fa, la pubblicità sulla strada per me. Su, la testa ci sbatterò, sempre là, sempre là. Vattene un po', che pace più non avrò, mi avrai. Vattene saranno poi, e piccoli incidenti, caro vedrai, la stellare guerra che ne verrà, e il nostro amore sarà lì, tremante e brillante così, ancora ti chiamerò. Innamoroso e tutta, il tuo nome sarà il freddo e l'oscurità, un gattone arruffato che mi graffierà, il tuo amore sarà un gusto di siccità, e il cielo non c'è, non c'è fresca per me, di autonomo sono il su, la testa ci perderò, sempre là, sempre là. gattino annaffiato che mi adorerà, il tuo nome sarà sul cartello che fa la pubblicità sulla strada per me. La testa ci sbatterà, sempre là, sempre là.
Quindi, dopo aver ascoltato questo bel brano di Mietta che cantava insieme ad Amedeo Minghi, Vattene Amore, riprendiamo il nostro viaggio che abbiamo intrapreso da Bari. Quindi abbiamo visto, siamo andati verso nord, verso il Gargano, Barletta, Andria, Trani e il Castel del Monte, sono tutte zone turistiche piene di storia. Ora andiamo verso sud. Verso sud andiamo verso Polignano a Mare, la perla detta anche la perla dell'Adriatico. E si può dire che Domenico Modugno, originario appunto di Polignano a Mare, pensasse al cielo e al mare della sua città quando cantava nel blu dipinto di blu. Polignano a Mare, infatti, per la sua bellezza è definita la perla dell'Adriatico, come ho detto prima. Un luogo ideale per immergersi nell'acqua, che è un'acqua cristallina, trasparente, e godersi un suggestivo tramonto del centro storico a picco sul mare. La sua bellezza si esprime anche attraverso le tante influenze storiche che hanno lasciato tracce tra le sue vie, case bianche e logge a strapiombo, dai romani ai bizantini, passando per i normanni, arabi e spagnoli, insomma praticamente tutti sono venuti in Puglia. Tutte tracce contenute in un centro storico che stupirà i visitatori con i suoi edifici di interesse turistico. La chiesa matrice di Santa Maria Assunta, costruita nel 1295, sui resti di un tempio pagano, la statua di Modugno, Domenico Modugno, detto Mister Volare, l'abbazia di San Vito di fondazione benedettina progettata nel X secolo, la casa dell'orologio di origine medievale che un tempo ospitava la sede dell'università. Oltre agli edifici storici, il borgo affascina anche per la coltivazione della rinomata carota di Polignano, detta anche Bastinaca di San Vito, Bastinaca è un termine dialettale pugliese, passando per la degustazione di ricci di mare e il gelato tradizionale. Dopo aver vissuto le festività locali, non resta che esplorare il suo territorio, fatto di case bianche e masserie antiche, spiagge assolate e sapori pugliesi alla ricerca della Puglia autentica. E chi ascoltiamo ora, Katrin?
Beh, chiaro, Modugno, ne hai parlato ora perché era vissuto, è nato qui a Polignano, dunque...
Polignano a mare.
Dove qui... si fa un famoso tuffo nel mare, perché sì, è piuttosto roccioso.
I giovani d'estate si tuffano da questo promontorio, diciamo, a picco sul mare. E fanno delle gare. Bene, allora ascoltiamo Domenico Modugno in Meraviglioso.
Scura, con la dannata voglia di fare un tuffo giù, d'un tratto qualcuno
luna alle mie spalle. Forse un angelo vestito da passante mi portò via dicendomi così. Meraviglioso, ma come non ti accorgi di quanto il mondo sia meraviglioso, meraviglioso. Perfino il tuo dolore potrà apparire poi meraviglioso. Ma guarda intorno a te, che doni ti hanno fatto, ti hanno inventato il mare. Tu dici non ho niente, ti sembra niente il sole, la vita, l'amore, meraviglioso. Il bene di una donna che ama solo te, meraviglioso. La luce di un mattino, l'abbraccio di un amico, il viso di un bambino, meraviglioso, meraviglioso.
Allora, andiamo un po' verso l'interno della Puglia. E dove andiamo?
Andiamo a Alberobello, Alberobello e i suoi borghi bianchi. Indubbiamente l'attrazione principale di Alberobello sono le tipiche case a trulli, a base cubica o cilindrica di colore bianco, con tetto conico formato da anelli concentrici di calcare secco. Il paese dei trulli, unico al mondo ed insostituibile, è stato dichiarato patrimonio dell'umanità dall'UNESCO nel 1996. Ci sono circa 1000 trulli ad Alberobello e in alcuni di questi si può anche alloggiare, sono ammobiliati, addetti a bed and breakfast, ed è molto, molto tipico come habitat.
Sì, in effetti, come dicevi Catherine, in alcuni di questi si può alloggiare, si può dormire, come degli hotel, insomma, praticamente, ma non soltanto in Alberobello, ma in tutta la vallata ci sono questi alloggi particolari. E se noi continuiamo il viaggio, ci si imbatte nei bianchi, nei borghi, in alcuni borghi circostanti ad Alberobello, e che troviamo come Cisternino, Locorotondo, Ostuni, che è anche chiamata la città bianca. In altre parole, questa valle si chiama la Valle d'Itria, chiamata anche la terra dei trulli, appunto perché questi trulli, queste particolari case, casette, li troviamo un po' dappertutto. Queste divertenti capanne, costruite con grandi blocchi di calcare dipinti di bianco, sormontate appunto, come hai detto tu, da un tetto conico, sono una delle principali attrazioni.
Sì, difatti, io le posso dire che mi fanno pensare alle case dei puffi, un po' queste case talmente strane.
Solo che non sono blu.
No, sono i puffi blu, ma la casa no. Ma tu lo sai perché erano costruite in quel modo queste case?
Ma sì, vagamente, ma ricordami tu che perché?
Vabbè, perché nei tempi passati. Allora, i contadini, che erano molto poveri,
dovevano pagare le
tasse e hanno pensato che quando passava il raccoglitore delle tasse, se tiravano la pietra di sotto al trullo, crollava tutto, e così li trovava piangendo davanti alla casa, distrutta, non abbiamo da pagare, non possiamo pagare la tassa, eccetera, eccetera. Partito lui, rimettevano le pietre e gli facevano il trullo. Ecco perché.
Vabbè, questa è una storia, insomma, si dice che sia così.
Sì,
ma
sì,
non
sì.
Lo so, può darsi che sia vero veramente. Allora, quindi arroccato sulle colline, diversi villaggi meritano appunto una visita. E la più famosa è Alberobello. Famosa per il suo quartiere composto esclusivamente da trulli. Ecco.
Sì, ma a parte Alberobello, che è un posto molto caratteristico, diciamo, e particolare, unico al mondo, ci sono altri posti forse più diciamo autentici, come Locorotondo, che è un borgo medievale con strade tortuose e graziose chiesette. È molto molto famoso per il suo vino bianco.
Bravo, sì. È vero che lei ha assaggiato il vino bianco.
Certo.
Un'atmosfera più rurale invece abbiamo a Cisternino, dove le case sempre bianche, imbiancate a calce, evocano inevitabilmente la Grecia. Ma tu lo sai perché le case lì da quella zona sono bianche e di calce?
No, io so che il calce purifica.
Sì, vabbè, a parte purifica, ma perché d'estate c'è molto caldo, fa molto caldo,
sì.
E raggiungiamo molto facilmente anche i 40 gradi e li superiamo pure. Quindi ecco perché sono pittate di bianco e di calce. Quindi a Cisternino abbiamo detto ricordano appunto queste case, ricordano anche la Grecia. Da Cisternino si può vedere la piccola città di Martina Franca, che è meno pittoresca, ma con uno stile di tardo barocco.
Un'altra città bellissima in cima a un colle è Ostuni, anche lei tutta bianca. La riva sulla cittadella è un vero miraggio immacolato in mezzo agli ulivi centenari, e particolarmente suggestivo. Arroccata su tre colli, questa antica città di epoca messapica.
Infatti in quella zona gli abitanti si chiamano i Messapi.
È una delle visite imperdibili di un viaggio in Puglia. A dominare la città, la cattedrale, costruita nel XV secolo, merita una sosta per la sua bella facciata gotica.
Oh, e continuiamo il nostro viaggio, quindi siamo entrati nell'interno della Puglia del sud, E andiamo verso il Salento, la punta della Puglia, detta anche il Finistère d'Italia. Il Finistère è francese, ovviamente, francese.
Dove finisce la terra.
E qui finisce l'Italia. All'estremità del tacco dello Stivale, il Salento estende la sua vasta pianura ricoperta di ulivi, sempre anche qui, fino al capo di Santa Maria di Leuca, con ad est le scogliere che si tuffano nell'Adriatico e ad ovest le spiagge sabbiose del Mar Ionio. Ma questa regione della Puglia meridionale non è solo bellezza paesaggistica mediterranea. Dal suo passato, che ha visto un susseguirsi di civiltà, il Salento ha ereditato un patrimonio di ricchezza, città storiche, monumenti barocchi e una gastronomia generosa come il sole del Mediterraneo. Ascoltiamo ora non una canzone, bensì una musica particolare.
Sì, di un famoso ballo tipico del Salento, la pizzica.
Si chiama la pizzica salentina.
Yeah.
E qui sfumiamo un po' perché dura molto.
Le ballerine saltellano come se fossero state pizzicate dalla tarantola.
Dalla tarantola, in effetti, ecco perché si chiama la pizzica. Bene, allora continuiamo, andiamo a Lecce.
Allora, Lecce è detta la Firenze del Sud. Il centro storico di Lecce è un incanto per il camminatore, un gioiello barocco, le cui strade, soprattutto di notte, evocano un set teatrale. Il capolavoro salentino di 100.000 abitanti, la cui bellezza gli è valsa paragoni con la città toscana, nasconde un eccezionale eccezionale concentrazione di monumenti, palazzi e chiese, statue, cariatidi, colonne, animali, creature fantastiche, fregi di ogni genere decorano le facciate della città. L'originalità del barocco locale risiede nell'uso della pietra leccese, particolarmente maleabile, color miele calcareo. Nonostante la sovrabbondanza decorativa, il barocco leccese stupisce per la sua leggerezza, precisione e espressività.
Cosa c'è da visitare a Lecce?
C'è da visitare la piazza Sant'Oronzo e il suo anfiteatro romano. E poi la piazza del Duomo, che forma un sontuoso palcoscenico barocco sormontato da un campanile alto 68 metri. Bisogna passeggiare tra i vicoli della vecchia Lecce tenendo il naso all'insù per osservare i dettagli delle facciate.
E andiamo, lasciamo Lecce, andiamo verso Gallipoli, che è detta anche la città isola tra cielo e acqua. È la località balneare numero uno del Salento. Il centro storico sembra riparato dalle sue fortificazioni e dalle massicce torri del castello aragonese. Gallipoli, che fu un importante porto del Mediterraneo, ha conservato splendidi monumenti come la cattedrale barocca di Sant'Agata con la sua facciata scolpita in pietra leccese. La passeggiata termina sul cosiddetto cornicione a mare di ben 2 chilometri di passeggiata, che racchiude la vecchia Gallipoli. La passeggiata offre splendidi panorami sul Mar Ionio, il porto, la città moderna. In lontananza si trovano le vivaci spiagge intorno a Gallipoli che in estate si trasformano in una mini Ibiza. Ascoltiamo ora invece Albano. Perché Albano? Perché è proprio di quella zona, di Cellino San Marco, che è in provincia di Brindisi. E ascoltiamo nell'interpretazione di È la mia vita.
Mi alzo fuori ancora una piena. È scoperto toccare la mia terra, è un'altra notte da scordare, niente che ti fa capire questa vita poi che senso ha. In un silenzio fatto per pregare, forte un dolore sale a farmi male, ma è un vento che si placa in un momento, lascia dentro tanto freddo e insieme tanta povertà. E va il mio pensiero, se ne va. Seguendo un volo che già sa in quale cuore andare arriverà. E va, è la mia età.
Allora, continuiamo il nostro viaggio, andiamo proprio alla punta del Salento, la punta della Puglia.
Sì, a Santa Maria di Leuca, cioè che è situata da, si parte da Gallipoli e basta mezz'ora di macchina per raggiungere il tacco dello Stivale Italiano. Alla fine della strada troviamo Santa Maria di Leuca. È una piacevole località balneare dove il porto è dominato dal capo di Leuca, che, come abbiamo già detto, il Finisterre d'Italia.
Quindi non continuate più perché altrimenti finite a mare.
Eh sì, allora poi torniamo. Allora. Su questo imponente promontorio roccioso si erge un faro, datato 1864. Ma è senza dubbio il superbo panorama che attira il maggior numero di turisti in questa affascinante fine del mondo italiano. Allora, passiamo il promontorio senza buttarsi in acqua, no? E il Salento non è più delimitato dal Mar Ionio, ma dall'Adriatico. Niente più spiagge, dimenticate.
Sì, perché abbiamo detto che le spiagge sono più sul Mar Ionio. Sì. Quindi giriamo questo promontorio e andiamo sul Mar Adriatico.
E troviamo le scogliere. Per una cinquantina di chilometri la strada del Cornicione corre lungo distese selvagge. Lungo le curve il percorso è ricco di panorami, di paesaggi variegati. Colline che si tuffano nel mare, grotte scavate nella roccia, come la grotta della Zinzulusa.
Sì, la Zinzulusa, effetti. Sì,
è una grotta di mare.
Una grotta di mare, in effetti si visita con una barca.
Barca, sì. Un po' come quando siamo a Capri, che
sì,
la grotta azzurra.
E quindi con acque blu, ma
sì,
veramente blu
intenso,
blu intenso, profondo.
Sì, sì. Scogliere di pietra bianca, insenature e calette.
Le calette
segrete, dove si possono praticare immersioni subacquee.
Bene, ora andiamo ad Otranto. Romani, bizantini, normanni, veneziani, dalmati, turchi, aragonesi si sono succeduti sulle rive di Otranto, di questa città. La località balneare è apprezzata dai turisti per il suo castello, il suo centro storico, le sue spiagge, situate in provincia di Lecce. Otranto è sia un vero centro turistico che un luogo ricco di storia. Circondata da mura e torri, la città, preceduta da una massiccia fortezza aragonese del XV secolo, ha mantenuto un piccolo centro storico nonostante i negozi di souvenir e la folla in estate, ovviamente come dappertutto in Italia. Splendida vista del porto dalla cima dei bastioni. Ma è soprattutto la cattedrale che colpisce il visitatore. Un eccezionale pavimento a mosaico costruito dai Normanni nell'XI e XII secolo, che rappresenta più di 1000 metri quadrati, un incredibile albero della vita che illustra la lotta del bene e del male, lo rende uno dei più antichi della Puglia. Nella cappella, quindi entriamo appunto nella chiesa, nella cattedrale, e nella cappella a destra del cuore un'altra curiosità attende il visitatore. Sulle pareti ci sono delle vetrine che espongono centinaia di teschi e di ossa, e si tratta delle reliquie degli 800 martiri di Otranto decapitati nel 1480 dagli ottomani, allora padroni della città, per essersi rifiutati di convertirsi all'Islam.
Dopodiché andiamo un po'...
Quindi scendiamo, ritorniamo verso Bari, verso l'interno.
E lì troviamo le grotte di Castellana, molto famose perché sono fra le più grandi d'Italia. Risalgono a 90 milioni di anni fa. Non bisogna essere troppo claustrofobici per venire qui, e soprattutto bisogna vestirsi caldamente per scendere dentro le grotte. La visita guidata inizia scendendo un'ampia scalinata, vedono delle stalattiti e stalagmiti. Titi che tombano, miti che montano,
che scendono o che salgono.
E dunque si continua seguendo un sentiero illuminato che ci immerge nelle viscere della terra. Poi andiamo di grotta in grotta, a volte percorrendo stretti passaggi. La visita è semplicemente magica, e non si rimane mai senza aria, anche a 60 metri di profondità.
Meno male, meno così.
Meno male, perché sì. Bisogna ritornare vivi.
Quindi visitare la Puglia significa, come avete potuto sentire, ascoltare o capire, significa soccombere al fascino delle sue spettacolari coste, del suo ricco patrimonio culturale e della sua raffinata gastronomia.
Non abbiamo parlato di Fasano anche.
Sì, in effetti Fasano fa parte appunto della Valle d'Itria, e dove c'è da visitare anche uno zoo, si chiama lo Zoo Safari di Fasano.
Sì, ma è una zona di verde dove i baresi che hanno troppo caldo vanno a prendere d'estate un po' di fresco.
Anche a Pasqua si fa la Pasquetta, il lunedì di Pasqua si parte, perché è molto, appunto come dicevi, c'è molto verde, consueto, molti sì. Prati. Bene, facciamo un'ultima pausa musicale, ascoltiamo Nicola di Bari, quindi anche come il nome indica, è un cantante pure lui pugliese. Lo ascoltiamo in La prima cosa bella.
So suonare, ma suono per te. La senti questa voce? Chi canta il mio cuore? Amore, 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 è quello che so dire, ma tu mi capirai. tutti i prati sono in fiore. Profumi anche tu, ho voglia di morire, non posso più cantare, non chiedo di più. La prima cosa bella questa voce, chi canta il mio cuore, amore, 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 è quello che so dire, ma tu mi capirai, i prati sono in fiore.
Era un brano del 1970. La Puglia è una regione perfetta perché coniugare cultura, gastronomia e spiagge.
Sì, la Puglia vanta splendide spiagge, come abbiamo visto, abbiamo detto diverse volte, rigogliosi terreni agricoli, chiese ricche di ornamenti e antiche rovine, ma è anche la patria di molti cibi. La tradizione della cucina, profondamente radicata alla cultura pugliese, rappresenta una cucina semplice e deliziosa, basata sui prodotti freschi e locali.
Sì, è vero. E come turista ti faccio la domanda, cosa si può mangiare in Puglia?
Ecco, alcune prelibatezze da provare. La frisella. La frisella è un pane leccese duro che si deve ammorbidire in acqua e si mangia con pomodori, mozzarella, olio, quindi olio d'oliva ovviamente, sale e pepe. I taralli, la puccia leccese, che è un panino fatto di pasta, un panino fatta di pasta per pizza, ripiena di salumi, formaggi e verdure. Le orecchiette, il baccalà alla salentina, gli numerid, sono degli involtini interiora tipo trippa, sì. Gli involtini di melanzane, il pasticciotto o bocconotto, questo è un dolce leccese, ma non soltanto leccese, diciamo che in tutta la Puglia si trova, riso, patate e cozze.
Sì, è un piatto unico, non sono tre piatti.
Sì, c'hai ragione, non è riso, poi patate, poi... No, riso, si mette insieme al riso, si mettono le patate e le cozze. E si mangiano insieme. I calamari con patate e olive, la parmigiana di melanzane, che molti dovrebbero conoscere, le cozze fritte, salsiccia e cime di rape stufate con peperoncino, eccetera, 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 e tanto altro ancora.
Sì, e tanto, e fra cui ti sei dimenticato il famoso Panzerotto.
Il panzerotto, panzerotto fritto, vabbè, ma comunque lasciamo qui perché altrimenti
non, ti piace tanto.
Non andiamo avanti, non andiamo. Ma ci vorrebbe un'altra trasmissione per parlare solo della gastronomia pugliese, quindi lasciamo qui, finiamo.
Sì, perché non abbiamo parlato dei formaggi anche.
No, ma ci vorrebbe veramente un'altra trasmissione. Va bene, quindi con questo abbiamo terminato, grazie per essere stati con noi e per aver fatto questo lungo viaggio in Puglia, in terra di Puglia. Catrina e Vito vi salutano e vi danno appuntamento alle prossime trasmissioni.
Sì, vi aspettiamo al prossimo viaggio.
Arrivederci.